Benvenuti alla 29ª puntata del podcast Raccontando Primo Levi, il canale interamente dedicato al grande autore torinese. Nell'episodio precedente abbiamo parlato dell'importante tematica legata alla testimonianza che Levi vive come un dovere etico e con grande senso di responsabilità verso la società. Ciò che ha visto e vissuto non può rimanere avvolto dal silenzio, dall'oblio. Tutto il mondo deve conoscere ciò che è accaduto ad Auschwitz perché non succeda più, secondo un principio per il quale chi sa non può tacere. Con il passare degli anni però sia il progressivo allontanarsi dei fatti e della loro memoria che sempre la maggior difficoltà a diffonderli perché ritenuti argomenti ormai superati rappresentano tra gli anni 70 e 80 alcune delle maggiori preoccupazioni di Levi acuite ancora di più dal diffondersi del negazionismo. A partire dal 1978 all'incirca, tutto un filone della testimonianza e della riflessione saggistica di Levi riguarderà proprio questo argomento. Cerchiamo però di capire un po' di più cosa significhi la parola negazionismo, partendo dal fatto che questo risulta in qualche modo essere una sorta di costola di qualcosa di più ampio, chiamato revisionismo. Entrambi si adoperano per decostruire la storia, ma la distinzione è sicuramente doverosa. E per farlo mi avvalgo della voce autorevole dello storico Claudio Vercelli, che nel suo interessante libro intitolato Il negazionismo, storia di una menzogna, edito dalla Terza nel 2013, scrive: «Il revisionismo nasce dall'intento di storicizzare il nazionalsocialismo per giungere ad un suo ridimensionamento più o meno accentuato. Uno dei suoi sostenitori è Ernst Nolte, che vedeva il nazismo come una reazione uguale e contraria al comunismo. La paura di una brutale aggressione sovietica volta a distruggere le fondamenta delle società europee avrebbe quindi indotto a una sorta di reazione uguale e contraria a chi, come i nazionalsocialisti, si poneva in netta contrapposizione al comunismo. L'effetto che ne deriva è uno stemperamento della gravità dei crimini nazisti come della specificità del genocidio ebraico, nel più generale panorama dei massacri e delle tragedie collettive del Novecento. Il revisionismo si presenta quindi come una strategia di rilettura critica dei dati storici aggregati e del pari, una proposta di reinterpretazione di ampio respiro di interi periodi storici, secondo un'impostazione a tratti quasi filosofica. Fortissima è quindi la propensione a rivestire di un ambito ideologico le proprie interpretazioni, poiché l'ideologia diventa la garante della solidità dell'impianto culturale di un'interpretazione che si vuole onnicomprensiva. L'affermarsi del fenomeno del revisionismo, che da sempre privilegia l'approccio al quadro generale, tralasciando gli aspetti ritenuti di dettaglio delle vicende storiche sui quali non si pronuncia, ha costituito per il negazionismo un'opportunità insperata, aprendo nuovi orizzonti alla sua prassi di autoaccreditamento presso una parte del grande pubblico. Il negazionismo, che invece lavora sui dettagli per poi mettere in discussione l'intera intelaiatura fattuale, millanta la sua adesione a un paradigma forte, apparentemente scientifico, ribadendo la possibilità di poter raggiungere una conoscenza piena, totale dell'evento in tutti i suoi aspetti. Il fenomeno si propone ai suoi interlocutori come un'impresa di igiene ideologica e culturale, volta a sgombrare l'orizzonte del presente dalle incrostazioni di un passato fasullo, poiché costruito ad arte, che per il suo illegittimo persistere sarebbe all'origine dell'incomprensibilità dei tempi correnti. Il primo intento è quello di rovesciare l'onere della prova, sfregiando l'etica della verità. I negazionisti non negano l'antisemitismo nazista, tuttavia ne rifiutano l'esito criminale che porta all'uccisione indiscriminata di donne e uomini in base all'appartenenza di razza. Anche l'evidenza storica della deportazione non viene rifiutata, ma i negazionisti respingono con decisione l'esistenza dei campi di sterminio propriamente intesi, dove l'obiettivo è quello di uccidere tutti i deportati nel più breve tempo possibile. Ma come si concretizza questo rifiuto di cui parla Vercelli? Si concretizza mettendo in discussione il ricorso alle camere a gas e ai forni crematori, che per loro per i negazionisti servivano soltanto ad uccidere i pidocchi degli internati o bruciare chi era già morto. La dimensione quantitativa dello sterminio, cioè la Shoah, consisterebbe appena in qualche centinaia di migliaia di morti. L'effettiva intenzionalità e progettualità di una soluzione finale della questione ebraica, che invece sarebbe consistita in un progetto per estromettere dai territori tedeschi tutti gli ebrei. Ma anche sostenendo che molti resoconti e documenti sono un falso, creati ad arte dagli alleati ai danni della Germania, così come le testimonianze dei prigionieri non possono essere ritenute attendibili perché presenterebbero molte incongruenze, al pari delle deposizioni dei prigionieri di guerra nazisti, che sarebbero state estorte invece con la violenza e la minaccia della pena di morte. Tutto questo, continua Vercelli nel suo libro, nonostante l'evidenza documentaria e testimoniale sul genocidio degli ebrei per mano nazista sia fuori discussione, grazie ad un grandissimo numero di documenti scritti da parte di vittime e carnefici e dalla loro convergenza come prove in tal senso. Inoltre, la persistenza di alcune installazioni, come quelle di Auschwitz 1 e 2, cioè di Birkenau e Monowitz, per intenderci, è risultata oltremodo preziosa per ricostruire le dinamiche dello sterminio attraverso un vero e proprio lavoro archeologico. In ultimo, un fattore statistico probabilistico relativo alla demografia sul piano civile ai registri anagrafici, confrontando i dati di prima e dopo la guerra, dove sono finiti milioni di persone di cui più nulla si è saputo, si domanda in conclusione lo storico. All'interno del filone negazionista poi è possibile individuare anche alcune scuole principali, quella americana, quella britannica, quella tedesca, ex sovietica, italiana, ma soprattutto quella francese, che risulta essere la vera culla del negazionismo mondiale e che fin dal 1948, attraverso una propaganda feroce, si oppone al giudizio di carnefice attribuito al regime nazista. L'icona del negazionismo è un detenuto di Buchenwald, l'ex socialista e anarchico libertario Paul Racinier, il cui passato antinazista e di detenuto lo trasforma in un abile propagandista. Secondo il copione di cui parlavo poco fa, per lui le camere a gas vengono utilizzate per eliminare i pidocchi dai detenuti, le testimonianze dei prigionieri sono inquinate da estorsioni esercitate attraverso torture e i morti nei lager sono solo un milione, per lo più dettati da inedia e malattia, salvo poi contraddirsi nell'affermare che il Terzo Reich forniva loro tutto quello di cui avevano bisogno, cibo, mezzi per un'igiene impeccabile, alloggi confortevoli. Il negazionismo francese in modo trasversale si sviluppa poi anche in un'area di sinistra ed è qui che ci ricongiungiamo alla storia di Primo Levi ricordando il più noto autore revisionista degli anni 70, Robert Farisot, docente non titolare di letteratura contemporanea all'Università di Parigi 3 e poi collaboratore con l'Università di Lione 2. Farisot sostiene e amplia le teorie di Racinier dando loro una dimensione più storiografica con un approccio pseudoscientifico quasi maniacale, assolutamente delirante. Farisot di origine britanniche ma naturalizzato francese è conosciuto dal pubblico principalmente per il suo negazionismo verso l'Olocausto e la sua notorietà inizia con un articolo apparso il 29 dicembre 1978 su Le Monde intitolato Il problema delle camere a gas, in cui chiede agli storici di portare prove concrete sull'esistenza di tali camere all'interno dei lager. Ne segue, come ovvio, un dibattito molto acceso che tocca naturalmente anche l'Italia. Così il 3 gennaio 1979, sulle pagine del Corriere della Sera, esce un intervento di Primo Levi dal titolo «Ma noi c'eravamo», in risposta a queste sedicenti teorie negazioniste di Farisot. È inconsueto vedere Levi prendere una posizione pubblica con tanta passione, tanto ardore, ma evidentemente sente che il revisionismo e il negazionismo, con le loro ricostruzioni storiche false, distorte, banalizzanti, stanno delegittimando il lavoro di tutti quei testimoni come lui che dopo aver vissuto l'esperienza del lager hanno deciso di mettere la propria memoria al servizio della società civile per impedire un ritorno alla barbarie. In questo articolo Levi, tra le altre cose, scrive: conosciamo bene certi meccanismi mentali. La colpa è fastidiosa, o almeno scomoda. In tempi oramai lontani, in Italia e Francia, era anche pericolosa. Si incomincia col negarla in giudizio. La si nega per decenni, in pubblico, poi in privato, poi davanti a se stessi. Ecco, l'incantesimo è riuscito. Il nero è diventato bianco, il torto diritto. I morti non sono morti, non c'è nessun assassino, la colpa non c'è più, anzi, non c'è mai stata. Non solo io non ho commesso il fatto, ma il fatto stesso non sussiste. L'articolo si conclude poi con un invito al professor Farisot a venire a discutere con i sopravvissuti, con ognuno di loro. Un invito che però non verrà accolto. Che fine farà Farisot? Dopo l'approvazione nel 1990 in Francia della legge Gaissot contro il diniego dell'Olocausto, viene processato, condannato e nel 1991 rimosso dall'insegnamento universitario. Tutt'oggi le sue tesi sono in maniera unanime respinte dalla comunità degli storici. L'impegno di Levi contro il negazionismo ovviamente non si limita soltanto a ribattere alle teorie deliranti di Farisot, ma su diverse testate giornalistiche si possono trovare molti interventi sulla tematica che culminano nell'articolo di prima pagina dal titolo Buco Nero di Auschwitz, apparso circa 3 mesi prima della sua scomparsa, esattamente il 22 gennaio del 1987, sul quotidiano torinese La Stampa. Un articolo di cui voglio leggervi un passaggio tra i più significativi, nel quale spiega la sostanziale differenza tra Gulag e Lager, che, come abbiamo detto prima, rappresenta un altro cavallo di battaglia dei revisionisti a cascata dei negazionisti. Che il Gulag fu prima di Auschwitz è vero, ma non si può dimenticare che gli scopi dei due inferni non erano gli stessi. Il primo era un massacro fra eguali, non si basava su un primato razziale, non divideva l'umanità in superuomini e sottouomini. Il secondo si fondava su un'ideologia impregnata di razzismo. Se avesse prevalso, ci troveremmo oggi in un mondo spaccato in due, noi i signori da una parte, tutti gli altri al loro servizio o sterminati perché razzialmente inferiore. Questo disprezzo della fondamentale uguaglianza di diritti fra tutti gli esseri umani trapelava da una folla di particolari simbolici, a partire dal tatuaggio di Auschwitz fino all'uso, appunto, nelle camere a gas, del veleno originariamente prodotto per disinfestare le stive dai topi. L'empio sfruttamento dei cadaveri e delle loro ceneri resta appannaggio unico della Germania hitleriana e, a tutt'oggi, a dispetto di chi vuole sfumarne i contorni, ne costituisce l'emblema. Ma facciamo adesso un passo indietro e proviamo ad immaginare cosa possa aver provato Primo Levi nella stesura della lettera scritta in risposta a Farisot, leggendo il testo intitolato come il suo articolo Ma noi c'eravamo, tratto dalla mia raccolta poetica Il lato oscuro del centauro, 100 anni di Primo Levi. Tieni adesso la vista sull'orlo, il foglio intonso da occupare e le parole seppellite dentro, che aspettano la sola andata sopra il rullo, che strepitano. I polpastrelli in crepacuore, poggiati carichi e di zavorra, con la loro nerezza già spesa, qui ancora sui tasti chiamati, si preparano turriti alla piena. Pare incomprensibile negare, ma l'astuzia del camaleonte è trama e latebra per coloro a cui restano i fatti avversari ostinati, a chi di nuovo uccide. E che allora inizi questa lotta dallo slancio delle dita, perché ogni memoria non sia perduta e dalle mura da cui scrivi si alzi il titolo al delirante professore. 4 parole, come il granito, che in quel tornare per rettifica riaprono al sale piaghe e dolore soltanto per difendere la dignità, solo per dire: ma noi c'eravamo. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Non mi resta che e darvi appuntamento al prossimo episodio, nel quale invece vi racconterò della visita di Levi ad Auschwitz nel 1982, un evento che verrà seguito anche dalla RAI, alla quale lo scrittore rilascerà una lunga intervista. A presto. Thank you.